Sicuramente The Jazz Singer, il cantante di jazz, film diretto da Alan Crosland e prodotto dall'allora piccola e rampante casa di produzione californiana Warner Bros., aveva spazzato via nel giro di breve il cinema muto e le sue star, grazie alla nuova tecnologia Sound on Disc, ideata dal laboratorio Western Electric e denominata Vitaphone.
Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear tutti tutti? All right, hold on.
Come funzionava il sistema Vitaphone? La colonna sonora del film, dialoghi compresi, veniva impressa su dischi del diametro di 16 pollici a 33 giri. Suonati da giradischi fisicamente sincronizzati al motore del proiettore. A partire dal 1927, dunque, i cosiddetti talkie, i film che potevano avvalersi di dialoghi e musica registrati, si imposero sul mercato con grande velocità. E sull'onda di quel successo, il cantante di jazz arrivò anche al Politeama di Casale, con i tempi placidi della provincia, grazie all'intraprendenza di un lungimirante imprenditore cittadino, Emilio Perani. Ce lo ricorda l'edizione de Il Monferrato del 19 aprile 1930. Per la prima volta nella nostra città, mercoledì sera al Politeama, veniva proiettato un film parlato e cantato, Il cantante di jazz. Così, per merito dell'impresa cinematografica Perani, a cui va data lode per il coraggio nell'aver sostenuto la spesa di un impianto costosissimo, anche Casale può ora considerarsi un fatto di spettacoli cinematografici alla stregua dei centri maggiori. Il sistema adottato in questo impianto è Vitaphone, a dischi. Si può affermare con certezza che il pubblico casalese fece la migliore accoglienza alla coraggiosa iniziativa dell'impresa, accorrendo numeroso al Politeama. Vogliamo sperare che questo consenso entusiastico venga confermato anche nelle successive rappresentazioni di film parlati. Il cantante di jazz, interpretato dall'attore e cantante Al Jolson, metteva in scena la storia di un ragazzo ebreo, Jackie Rabinowitz, appassionato di musica jazz, che non obbedisce alle tradizioni liturgiche e si rifiuta di cantare in sinagoga. Lo scontro con il padre, depositario della tradizione, lo vedrà fuggire e cambiare identità. Dipingendosi il volto di nero e cambiando nome in Jack Robin, Rabinowitz troverà la fama, ma dovrà fare i conti con i sentimenti e la famiglia.
Gentlemen, be seated. Opening overture.
Il cantante di jazz rinnovava la tradizione del blackface, uno stile di trucco teatrale nato negli anni 30 dell'Ottocento nei primi minstrel show. Spettacoli di musica e sketch comici messi in scena da attori bianchi con il volto annerito da sughero bruciato o lucido da scarpe, che imitavano gli africani ridotti in schiavitù nelle piantagioni del sud, dando vita allo stereotipo del nero pigro, ignorante, superstizioso, codardo, libidinoso e incline al furto. Oggi considereremmo oltraggiosa la stilizzazione della figura dell'ebreo e dell'afroamericano. È assai discutibile l'operazione di appropriazione culturale proposta dal film. Ma allora questo tipo di parodia era ben tollerato e incoraggiato e rappresentava una forma, seppure mediata, di divulgazione di melodie e ritmi della musica afroamericana. Tenendo d'occhio il cartellone del Poli, notiamo che lunedì 28 e martedì 29 settembre del 1931 è in programmazione un film drammatico della star hollywoodiana della Warner, Lupe Velez, Notte di bufera di William Wyler. A precedere c'è uno short sonoro dal titolo Indiavolato Jazz. Tra i cultori del jazz, questo cortometraggio del 1929, sincronizzato con sistema Vitaphone, è noto come Harlem Mania e vede il quintetto del pianista Norman Thomas, protagonista della scena del jazz di Los Angeles, alle prese con tre brani. La vera star dei sei minuti è però il batterista funambolo Freddie Rasus Crump, il cui approccio giocoso e circense allo strumento non riesce a nascondere una notevole tecnica. Harlem Mania rimane una delle prime testimonianze jazz del cinema sonoro e non si ha notizie di altre proiezioni in Italia. Gli eventi jazz in città proseguono in quegli anni, evidente prova di un discreto gradimento da parte del pubblico. Il 16 gennaio del 1932 al Salone Roma, la veglia goliardica Giovinezza ospita un'orchestra jazz composta da alcuni noti elementi torinesi. Nel luglio dello stesso anno e per tutta l'estate il Bar Principe ospita l'orchestra Royal Jazz, con programma sempre vario. Il 3 e 4 maggio del 1933 il Politeama accoglie la compagnia di riviste Fineschi Osiris, che si avvale dell'orchestra di Gino Filippini, che si produce in una fantasia jazz in due atti. Quello di Filippini, classe 1900, anche lui nato ad Alessandria, è un nome che ricorrerà spesso nel secondo dopoguerra, associato all'arrangiamento orchestrale delle colonne sonore di molti film. Filippini nel 1921 con la sua Black and White Jazz Band sarà insieme alle orchestre di Benzi e Nervetti tra le primissime formazioni del jazz italiano nel nord Italia. Come abbiamo visto, tra il 1934 e il 1937 si moltiplicano tra le consuete sale casalesi i matinée e le serate danzanti animate da orchestre jazz. Vengono coinvolte anche il cittadino circolo del tennis e l'opera nazionale del dopolavoro. Nell'ottobre del 1938 passa per il nostro Politeama Nello Segurini con la sua orchestra per mettere in scena la Rivista del Jazz, dove ai numeri musicali si alternano danze e numeri comici. Segurini, pianista prodigio, diventerà un punto fermo dell'EIR e poi del RAI.
Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924.
È ambivalente il rapporto del regime fascista con il jazz. Quando ancora la radio di Stato si chiama URI, Unione Radiofonica Italiana, a partire dalla fine del 1925 e per quasi due anni, l'orchestra romana dello storico Hotel de la Russie apre le trasmissioni proponendo musica leggera moderna, ovvero foxtrot, one step e charleston, replicando a beneficio del pubblico italiano la verve delle orchestre americane. L'Unione Radiofonica Italiana si trasformerà nel giro di breve, poco meno di due anni, in EIAR. L'ente italiano per le audizioni radiofoniche nasce infatti per regio decreto nel novembre del 1927. L'istituzione dell'EIAR, nelle intenzioni del regime fascista, serve a sottoporre al controllo censorio la programmazione radiofonica. E quando nel 1935 la competenza sui programmi passa al Ministero per la Stampa e la Propaganda, quel controllo diventa ancora più stretto. Il sentimento anti-americano che il fascismo stava sviluppando trova immediatamente riverbero sui giornali di regime. Ecco quello che nel 1928 scrive Il Popolo d'Italia, organo del Partito Nazionale Fascista. È nefando e ingiurioso per la tradizione e quindi per la stirpe riporre in soffitta violini, mandolini e chitarre per dar fiato ai sassofoni e per cuotere timpani secondo le barbare melodie che vivono soltanto per le effemeridi della moda. È stupido, è ridicolo, è antifascista andare in sollucero per le danze ombelicali di una mulatta o a correre come babbei a ogni americanata che ci venga d'oltreoceano. Tra il 1927 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Ministero della Cultura Popolare non manca in più di un'occasione di definire il jazz musica negroide, un genere afro, demo, pluto, giudo, masso e pilettoide. Ma al tempo stesso la Radio di Stato diffonde la musica delle orchestre jazz italiane, dedicando loro tra il 1929 e il 1930 addirittura un programma, EIAR Jazz. Nel 1936 la gestione del repertorio jazz viene affidata alle orchestre moderne di musica leggera del maestro Pippo Barzizza al comando dell'orchestra Cetra e del maestro Cinico Angelini, originario di Crescentino, direttore dell'orchestra da ballo dell'EIAR.
Tra lì la bacchetta vola sull'orchestra Cetra nelle mani del maestro Barzizza. Infine, ecco il maestro Angelini e la sua orchestra.
Barzizza e Angelini, tra i quali scoppia un'amichevole rivalità, avevano subito profondamente la fascinazione del jazz delle orchestre di Paul Whiteman e Duke Ellington e avevano messo al servizio della canzone italiana gli arrangiamenti tipici delle big band americane. In quegli anni si muovono anche Romero Alvaro, Baldo Maestri e Gorny Kramer, quest'ultimo destinato a diventare grande protagonista musicale del dopoguerra, ma ostracizzato e defenestrato dalla Radio di Stato nel giugno del 1938 per avere impunemente suonato un pugno di canzoni tra cui Questo è Swing, After You've Gone, Stardust e Tiger Rag. Sono quelli gli anni dei cosiddetti cantanti della radio, gli interpreti professionali di musica leggera di cui le orchestre iniziano a servirsi dai primi anni 30. Tra tutti il più famoso è certamente il monferrino d'adozione Alberto Rabagliati, cui genitori erano originali di Casorzo Monferrato, che dopo una breve esperienza cinematografica a Hollywood portò in dote all'orchestra Blue Star di Pippo Barzizza il suo canto swing arricchito dalle tecniche fonemiche dello scat.
Va una lontana misteriosa serenata, per chi sarà? Giunge col vento nella notte profumata, chi mai sarà?
Ma non bisogna dimenticare il re del ritmo, Natalino Otto, precoce musicista jazz sulle navi da crociera che in quegli anni facevano la spola tra Genova e New York. Amico del batterista Gene Krupa, da cui imparò l'arte dello swing, Otto suonò con l'orchestra di Gorny Kramer subendo gli strali dei censori dell'Eiger. Solo un sistema ingegnoso e tollerato, quello di italianizzare i nomi dei musicisti e dei titoli dei brani americani, permette a cantanti e orchestre di eseguire motivi di musicisti jazz di fama mondiale. E così Louis Armstrong diventa Luigi Braccioforte, Benny Goodman si trasforma in Beniamino Buonuomo, mentre le canzoni Lady Be Good e Let's Fall in Love vengono annunciate come Signora siate buona e Come si può. Clamoroso è il caso di Catherine, Alexandra e Judith Leshan, tre sorelle olandesi di madre ebrea, italianizzate in Caterina, Alessandra e Giuditta, il celebre trio lescano. Con i primi venti di guerra, improvvisamente il fascismo con atteggiamento schizofrenico torna a definire il jazz una musica grassa, una musica che stempera il midollo spinale, una musica che suggerisce mollezze e lussurie. Quando entrano in vigore le vergognose leggi razziali del 1938 ai danni degli ebrei italiani, il popolo d'Italia, non nuovo a questo tipo di polemiche, scatena una dura campagna contro il jazz. Il giudaismo mira contemporaneamente ad accumulare denaro e ad abbruttire l'umanità. La musica moderna di jazz è una delle armi giudaiche più forti e più sicure. Con quattro note musicali, i giudei d'oltreoceano sono riusciti a distruggere il senso artistico di molta gente e ad accumulare milioni e milioni. Ora però è tempo che il popolo italiano allarghi la sua sacrosanta campagna razziale anche in questo campo. Nel suo piccolo non è da meno Amedeo Belloni, fascista della prima ora, squadrista e picchiatore, ex segretario della sezione del PNF di Novara, che sul Monferrato nel luglio dello stesso anno, in un articolo intitolato Musica itterica, sentenzia. È un po' di tempo che non diciamo male delle musiche e delle danze novecentesche, negroidi. Bisogna insistere in questa bonifica dello spirito e del buon gusto. Oggi parla Titta Madia. Si può cantare La gondola bruna sulla laguna e altri capitoli del canzoniere ottocentesco ed essere meno borghesi di quei giovanottelli disossati, brillantinati, efebici, cascanti poliglotti che va ammugolando le lamentele negroidi o infranciosate nei tabarini ultra novecento. O vi ballano le danze esotiche con quell'enfisi matoso e lugubre ancheggiare, monotono come una trottola e preoccupato come un esame. Quando nel 1941 gli Stati Uniti entrano nel conflitto mondiale contro i paesi dell'asse, il diktat contro il jazz si fa definitivo. Ecco ancora Belloni sulla sua rubrica su Il Monferrato nell'ottobre del 1940. In queste colonne ho ripetutamente palesato la mia antipatia per certa musica jazzistica, negroide. Ora il governo giapponese ha bandito la musica jazz da tutto il Giappone. Pensiamo che il jazz non sopravviverà alla presente guerra e vedrà il suo tramonto non solo in Giappone, ma in tutta l'Europa e forse nel mondo. Ne siamo ben lieti. Era una manifestazione inferiore di un mondo decrepito. Doveva sparire con questo. Ma ancora nell'agosto del 1942 al Politeama si proietta Top of the Town, ovvero l'inferno del jazz, con Doris Nolan e George Murphy. Protagonista è l'orchestra di Jimmy McHugh, uno dei più famosi compositori e autori tra gli anni 30 e 40, poi al servizio di Chet Baker, Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Frank Sinatra. Da quel momento in avanti le sorti del conflitto si complicano, le maglie della censura si stringono, e anche le compagnie teatrali, quelle di varietà e le orchestre, iniziano a vivere momenti di grande difficoltà. Le cronache cittadine non riportano più riferimenti a balli e musiche americane. Gli italiani sono entrati nella fase più sanguinosa della guerra, dal cui degrado e dalla cui distruzione riemergeranno solo nell'aprile del 1945, riaffacciandosi al mondo e alla musica senza più paura. Dopo quel convulso dopoguerra, il jazz subirà profondi cambiamenti, perdendo la propria vocazione di musica da ballo e puro intrattenimento e trasformandosi in un'esperienza più profonda, più matura e più cerebrale. Ma questo è l'inizio di una nuova storia.